Beep Magazine è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Iris.
Ciao a tutti e benvenuti a questo primo episodio di Beep Magazine, la nuova rubrica di Beep Network dedicata all'approfondimento di tematiche di politica nazionale e internazionale e di attualità, naturalmente con uno sguardo di noi giovani. Io sono Mattia Fantini.
Io sono Rimel Baraka e oggi parleremo delle guerre in Medio Oriente, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e le nomine di Trump.
Allora, partiamo subito con quello che sta succedendo in questi giorni in Medio Oriente. Un piccolo riassunto di quello che è successo nell'ultimo anno. Il 7 ottobre 2023, alcuni miliziani di Hamas, che è un'organizzazione terroristica islamista che controlla il territorio palestinese della striscia di Gaza, sono penetrati in Israele e hanno compiuto un massacro ai danni dei civili che vivevano sul confine. Questo ha scatenato la reazione immediata di Israele, che ha invaso la striscia e da un anno ormai continua a sottoporre la popolazione ormai stremata a continui bombardamenti e violenze. Questo ha causato la reazione di un altro gruppo terroristico islamista ostile a Israele, che è la Hezbollah, ossia il Partito di Dio, che controlla invece il Libano a nord di Israele. La Hezbollah, che è molto legato alla Repubblica Islamica dell'Iran, ha iniziato infatti fin da ottobre 2023 a bombardare il nord di Israele e questo ha portato a una continua escalation di tensione tra i due stati, che è sfociata quando all'inizio di ottobre di quest'anno, del 2024, l'esercito israeliano ha invaso il sud del Libano. Le vittime, diciamo, dell'invasione israeliana sono state i leader della Hezbollah, che infatti sono stati eliminati quasi tutti. Il capo del partito, Nasrallah, è stato ucciso alla fine di ottobre e solo ultimamente si è iniziato a parlare di un cessate il fuoco che potrebbe chiudere almeno uno dei molti fronti in cui è impegnato Israele.
Sì, infatti si è arrivato a questo accordo fra il governo israeliano e Hezbollah, che è un accordo, da ricordare, mediato tra Francia e USA, che consiste nel ritiro dell'esercito israeliano dalle zone meridionali del Libano e Hezbollah dovrà spostare le sue forze a nord del fiume Litani. Mm-hmm. Però non è neanche chiaro come il governo libanese potrà controllare Hezbollah e anche l'area del fiume.
Sì, in generale sembra abbastanza fragile come cessate il fuoco.
Anche perché Netanyahu ha detto che potrebbe riattaccare in caso di violazione di questo accordo da parte di Hezbollah. E poi durerà solo 60 giorni.
Sì, è anche da dire che in realtà tutti e due i protagonisti di questo scontro hanno basato tutta la loro fortuna sulla promessa della distruzione dell'altro, sia il governo israeliano, che oggi è composto da estremisti ebraici e messianici come Smotrich, il ministro delle finanze, o Ben-Gvir, il ministro dell'interno, che infatti hanno definito il cessate il fuoco errore storico, mentre la Hezbollah ha basato tutta la sua popolarità in Libano sulla promessa di distruggere Israele. Tra l'altro non possiamo prevedere come questa cosa andrà a finire, ma sicuramente lo scenario medio orientale di fronte alla chiusura parziale, diciamo, di questo fronte vede invece l'apertura di una nuova crisi, questa volta in Siria, teatro già da anni di una molto violenta guerra civile. Infatti pochi giorni fa, l'8 dicembre, il presidente siriano, di fatto dittatore, Bashar al-Assad, al potere dal 2000 potere che aveva ereditato da suo padre, che invece lo deteneva già dagli anni 70 in una dittatura da sempre molto vicina, prima all'Unione Sovietica e poi alla Russia, è stato costretto alla fuga da una rivolta islamista.
Anche perché Assad si è trovato un attimo da solo, anche senza l'aiuto dei suoi alleati, perché ricordiamo Hezbollah è concentrato con la guerra, è occupato con la guerra in Libano, Putin con la guerra contro l'Ucraina.
Sì, infatti Assad si è sempre basato, di fatto, il suo potere si è sempre basato sugli aiuti provenienti dalla Hezbollah, che appunto è stato messo in crisi da Israele, dall'Iran, che anche lui, insomma, è impegnato con Israele, e poi la Russia, che è impegnata in Ucraina.
E in questo momento Israele sta anche riprendendo un attimo fiato, criticando anche il ritardo di rifornimenti d'armi da parte dell'America.
Sì, poi è anche vero che Israele sicuramente è felice di vedere la caduta di Assad, che è sempre stato contrario allo Stato ebraico. Bisogna anche dire che comunque chi ha fatto cadere Assad non sono esattamente dei santi. Infatti la coalizione di ribelli che ha conquistato Damasco è guidata dall'HTS, Tayyat al-Shahir, ossia in arabo il Comitato di Liberazione del Levante, guidato da al-Jolani. Questa formazione è una formazione islamista considerata come terroristica da gran parte dei paesi occidentali, che affonda le sue radici direttamente in Al-Qaeda, il gruppo di Osama Bin Laden.
Anche perché, secondo me, si possono anche ipotizzare due futuri scenari in cui o Assad riprende il potere oppure la HTS prende tutto il potere della Siria.
Sì, in ogni caso non è un roseo futuro.
Non
ecco.
È un futuro, diciamo, bello, e sicuramente la vittima è il popolo.
Sì, e la guerra in Medio Oriente probabilmente è destinata a durare ancora.
E adesso dal Medio Oriente ci spostiamo negli Stati Uniti, dove ricordiamo che lo scorso 5 novembre ha vinto Donald Trump per la seconda volta le elezioni americane, e ha promesso anche di abbattere il Deep State, che è un po' quell'apparato burocratico negli Stati Uniti.
Sì, è un po' la parte più nascosta e profonda dello Stato, che nella narrazione di Trump è quella che gli ha rubato già una volta la vittoria elettorale.
E sta già anche creando il suo governo, con cui si insiederà il prossimo gennaio. Infatti negli ultimi giorni stanno uscendo anche varie nomine.
Sì, queste nomine, come il personaggio di Trump, in linea con, diciamo, il personaggio di Trump, stanno facendo molto discutere. La più, diciamo, di queste nomine, la più controversa è sicuramente quella di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, miliardario di origine sudafricana, residente negli Stati Uniti, che Trump ha scelto come componente del suo governo. In particolare il compito di Musk sarebbe quello di ottimizzare la gestione dell'apparato burocratico e della cosa pubblica, soprattutto con licenziamenti e tagli. La nomina di Musk ha fatto abbastanza discutere, innanzitutto perché c'è un palese conflitto di interessi, in quanto Musk è l'uomo più ricco del mondo, e comunque non sembra una grande idea metterlo in un luogo di potere politico. Inoltre Musk è anche una personalità molto particolare, diciamo, sicuramente non adatta alla concentrazione di potere che si trova nelle sue mani. Infatti, oltre ad avere una personalità particolarmente disturbata, è un grandissimo consumatore di diversi tipi di droghe, si è mostrato più volte emotivamente instabile, con dei tratti anche narcisistici della propria personalità, quindi comunque non una persona a cui sembra una grande idea affidare del potere politico, a maggior ragione dato data l'immensità dei mezzi economici di cui dispone. Inoltre, scegliere Musk in una squadra di governo che viene presentata come contro l'establishment, contro chi detiene il potere, suona abbastanza incoerente, in quanto Musk è l'uomo più ricco del mondo, controlla social, satelliti, automobili, è il proprietario di X, l'ex Twitter, e Tesla. Quindi diciamo che se dobbiamo pensare a un uomo che più di tutti incarna il potere negli Stati Uniti, questi è proprio Musk. Tra l'altro bisognerà anche vedere quanto dura il sodalizio tra due personalità così ingombranti, diciamo, e tendenti ad attirare l'attenzione su di sé, come Musk e Trump.
Trump ha anche nominato Gabbard come ministro dell'intelligence nazionale, anche se ha sempre mostrato di sostenere un po' la propaganda della Russia. Infatti è stata anche definita da un giornale russo di propaganda sempre come la ragazza della Russia.
Sì, poi certo non è una novità che Trump abbia delle simpatie nei confronti di Putin e delle ragioni della Russia.
Infatti sono anche curiosa di vedere come Trump tratterà la guerra in Medio Oriente.
Sì, anche quella in Ucraina in generale.
Sì.
Ha promesso di tagliare tutti i fondi per l'Ucraina, mentre ha promesso di appoggiare invece Netanyahu nella sua guerra in Medio Oriente. In generale anche le altre nomine sono abbastanza controverse, ad esempio per la difesa aveva designato, adesso ha rinunciato, però aveva designato un militare e molto popolare conduttore televisivo che aveva alcuni tatuaggi con rimandi a riferimenti dell'estrema destra e del suprematismo, quindi comunque una squadra, ecco, non di moderati. Forse fa eccezione solo Marco Rubio, che è un deputato repubblicano indubbiamente molto conservatore, però comunque un uomo d'esperienza anche istituzionale. Lui, diciamo, è l'unico più accettato anche dal resto del partito di Trump, mentre gli altri sono stati designati personalmente dal presidente, da quello che sarà il nuovo presidente, e comunque sono risultati anche abbastanza indigesti ai suoi compagni di partito. Non so, ci vuoi fare un esempio?
Possiamo parlare anche di Gietz, che è stato nominato come procuratore, quindi ministro della giustizia, ma in verità è anche stato accusato di violenze sessuali contro minori.
Sì, esatto, in questo momento è sotto indagine da parte dello stesso dipartimento che, secondo Trump, avrebbe dovuto guidare.
Intanto dobbiamo anche dire che lui ha rifiutato la nomina, ma questo ci dà anche lo spunto per il prossimo argomento. Come sapete, infatti, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in Italia ha fatto scalpore un episodio che è avvenuto durante una commemorazione in onore di Giulia Cecchettin, vittima di un episodio di femminicidio, uno dei tanti.
Sì, uno di quelli che hanno anche più colpito la nostra opinione pubblica.
Uno dei tanti che in Italia. Infatti durante la presentazione della Fondazione Cecchettin.
Sì, che è la fondazione del padre di Giulia che ha dedicato alla figlia uccisa.
Intervenne Valditara.
Sì, Giuseppe Valditara, ricordiamolo, è il ministro dell'istruzione. Lui ha cambiato il nome in realtà del suo ministero in Ministero dell'Istruzione e del Merito, proprio perché il governo di cui il ministro è espressione tende a porre l'accento, diciamo, su queste tematiche del merito, appunto, e dell'idea in generale che niente è dovuto alle persone, ma le persone se lo devono guadagnare.
E ha affermato che questi episodi sono legati al non sono legati al patriarcato di cui lui ha negato l'esistenza, ma all'immigrazione.
Sì, il ministro ha dichiarato che secondo lui il patriarcato è un sistema che ormai è stato legalmente abolito. Forse c'è da dire, è sfuggito al ministro, che il patriarcato più che un sistema legale è un sistema di pensiero, quindi è qualcosa di insito profondamente nella nostra cultura che difficilmente una legge potrà cancellare. Sicuramente non cambi il modo di pensare della gente solo a suon di leggi.
Sì, infatti anche Elena Cecchettin, la sorella della vittima, ha criticato il governo per la sua poca attività riguardo, riguardo questo argomento.
Sì, più che altro ha affermato che spesso non seguono, diciamo, soluzioni pratiche alle promesse teoriche.
Sì, anche perché il discorso che ha fatto Valditara era anche abbastanza fuori tema.
Sì, ha citato l'immigrazione adducendo ad essa il femminicidio.
Perché il patriarcato è sempre stato, diciamo, parte della cultura occidentale.
Sì, esatto, anche ovviamente di quelle orientali. Però, diciamo, più che altro è sembrato molto fuori luogo che Valditara inserisse questo argomento nel suo discorso, perché ricordiamo che Giulia Cecchettin è stata uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, italiano, quindi sì, assolutamente slegato, diciamo, da questi fenomeni. È sembrato più che altro una sorta di paletto ideologico che il ministro ha voluto inserire per propagandare, diciamo, l'azione del governo, che si incentra particolarmente, incentra la propria narrazione sul fatto che molti dei problemi della nazione siano in realtà dovuti all'immigrazione illegale.
Cosa non vera, perché i dati dimostrano che il 90% di questi casi è compiuto da un italiano, mentre la restante percentuale sono stranieri generici, quindi non per forza quel immigrato clandestino, ma anche europei.
Allora, la nostra puntata finisce qui.
Potete riascoltare gli episodi sul sito www.youngradio.it, sul portale del Banfo e sulle maggiori piattaforme di podcast.
E noi, in ogni caso, vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Beep Magazine.
Avete ascoltato Beep Magazine, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Mattia Fantini e Rimmel Baraka. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.